State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina parliamo delle conseguenze della crisi da Covid-19 sul trasporto aereo di tutto il mondo, tra milioni di posti di lavoro perduti, miliardi che sono andati in fumo in tutta l'industria, ovviamente nuove procedure e misure preventive che sono state introdotte per far fronte all'emergenza e in generale una serie di conseguenze che nel breve e nel lungo periodo modificheranno il nostro modo di viaggiare. Quali e per quanto tempo? Lo chiediamo a Vanni Gibertini, che ha lavorato per 15 anni nel trasporto aereo e che di questo scrive sul sito specializzato airlinegeeks.com, il quale è in collegamento con noi dal Canada. Buongiorno Vanni e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Vanni, cominciamo dai numeri. Qual è stato l'impatto della crisi del 2020 sul comparto del trasporto civile nel mondo?
L'impatto è stato niente meno che devastante. La IATA, che è la International Transport Association, ovvero l'associazione che racchiude le linee aeree che trasportano circa l'82% dei passeggeri a livello mondiale, prevede che nel 2020 le linee aeree perderanno nel complesso 118,5 miliardi di dollari americani. E questo andrà a migliorare nel 2021 perché si prevede una ripresa del traffico aereo nel prossimo anno, anche se piuttosto lenta, e alla fine del 2021 le stime dicono che le perdite saranno ridotte, ma saranno comunque arrivate a 38,7 miliardi di dollari americani. Quindi stiamo parlando di numeri veramente da far tremare i polsi. Per quel che riguarda il numero di passeggeri, siamo passati dai 4,5 miliardi di passeggeri del 2019 agli 1,8 miliardi del 2020, un crollo di quasi il 67%, quindi due passeggeri su tre non hanno viaggiato nel 2020 rispetto al 2019, e l'ultima volta che l'industria del trasporto aereo a livello mondiale aveva registrato dei numeri così bassi a livello di passeggeri è stato nel 2003, quindi questa crisi ci ha fatto andare indietro di quasi 20 anni a livello di numero di passeggeri. La IATA si aspetta che i numeri miglioreranno nel 2021 anche da questo punto di vista. Si prevede che ci saranno circa 2,8 miliardi di passeggeri che saliranno sugli aerei nel 2021, e ciò però comunque ci lascia 1,7 miliardi di passeggeri in meno che rispetto al 2019. L'unico reparto del trasporto aereo che ha tenuto, diciamo in maniera tutto sommato soddisfacente, è stato il cargo, ovviamente, perché in questo periodo c'è stato bisogno di trasportare soprattutto materiale medico da una parte all'altra del mondo. Se consideriamo i dati del settembre 2020 confrontati con i dati del settembre 2019, siamo ad un 8% in meno dal punto di vista del volume trasportato, quindi è una perdita, ma è comunque una perdita limitata. Ciò che invece è aumentato è il fatturato è andato dai 102,4 miliardi di dollari del 2019 ai 117,7 miliardi di dollari del 2020, perché c'è stato bisogno di trasporti molto rapidi da una parte all'altra del mondo, e quindi la tariffa media si è alzata.
E da qui, diciamo, la distinzione iniziale a cui facevo riferimento tra trasporto civile, diciamo quello per diporto o per affari, e invece il settore cargo, che ovviamente risponde ad altre dinamiche e ad altre leggi. Ma limitandoci appunto al settore dell'aviazione civile, ecco, sono numeri impressionanti che però non sorprendono più di tanto, perché quasi nessuno può dire di aver effettivamente viaggiato nel 2020, e sono numeri che prendono anche in considerazione il fatto che alcune compagnie aeree, le compagnie aeree di bandiera soprattutto, sono sopravvissute soltanto grazie agli aiuti di Stato. Qual è invece il futuro delle piccole che non hanno potuto contare su questi sussidi, delle piccole o delle altre che non hanno potuto contare su questi sussidi, e quindi di fronte a questo tsunami quali compagnie sopravviveranno e dal punto di vista dell'utente finale che cosa cambierà?
Allora, da questo punto di vista, in periodi di grande crisi, come è sicuramente questo, è la crisi di gran lunga più grande che il trasporto aereo abbia è incontrato nella sua storia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le altre crisi che sono state provocate dall'11 settembre nel 2001 e dalla grande crisi finanziaria nel 2008-2009 non sono altro che una piccola buca nel percorso rispetto a questa grandissima crisi. E in questi momenti cash is king, il denaro, quanto si ha in cassa per poter andare avanti, per poter, come si dice, bruciare i mobili, per poter tenere il riscaldamento acceso, è assolutamente fondamentale. Da dove venga il denaro è abbastanza irrilevante. Ovviamente chi ha accesso a fondi governativi, chi ha potuto ottenere dei prestiti garantiti dal governo, anche dei finanziamenti a fondo perduto, ovviamente si trova in una situazione di vantaggio. Ma questi finanziamenti sono arrivati soltanto in alcune aree geografiche. È stato così in Europa, è stato così sicuramente in Nord America, e in Sud America invece non c'è stato quasi nulla. In Asia la situazione è decisamente diversa, e probabilmente in Asia si assisterà al giro di fusioni, di incorporazioni più grande a livello mondiale, quindi probabilmente avremo meno compagnie aeree che voleranno nel prossimo futuro. E quindi bisogna vedere chi riuscirà a resistere per maggior tempo senza appunto esaurire la mobilia da bruciare a questo lunghissimo inverno che si prevede durerà per tutto il 2021 e forse anche all'inizio del 2022. Io credo che la stagione in cui si comincerà a vedere un po' di luce, nel senso di conti in nero e non in rosso, sarà probabilmente la stagione estiva del 2022. E tenendo presente che molto probabilmente prima di rivedere i livelli di traffico a cui eravamo abituati nel 2019 bisognerà aspettare almeno fino al 2024 e alcuni dicono anche più avanti. E inoltre, per aggiungere problemi ai problemi, anche se il traffico a livelli numerici, a livelli di passeggeri dovesse tornare ai livelli del 2019 tra 4 anni, è molto difficile che ciò possa riguardare anche il fatturato, perché ciò che è andato perso in questa crisi è stato il traffico business. Il traffico business è praticamente fermo. Chi viaggia in questo momento sono o quelli che nel trasporto aereo si chiamano i VFR, Visiting Friends and Relations, ovvero coloro che vanno a trovare amici e parenti in altri paesi e in altri continenti, e chi viaggia per vacanza. I viaggiatori business saranno gli ultimi a tornare, proprio per una questione strutturale, perché i datori di lavoro hanno il dovere di prendersi cura dei propri dipendenti, ci sono problemi di responsabilità civile nel mandare dipendenti in giro in condizioni sanitarie non ottimali, per cui è probabile che i viaggiatori business, che sono quelli che pagano le cifre più elevate e sono quelli che sostengono con i loro biglietti le linee aeree, probabilmente torneranno, si prevede circa 12 mesi più tardi rispetto ai viaggiatori per diretto.
Anche perché diciamo che è una conseguenza indiretta dello smart working, perché se c'è una novità introdotta da questa crisi del 2020 è stata proprio l'abitudine sempre più diffusa di organizzare i meeting lavorativi da remoto. Questo, secondo alcuni, avrà delle conseguenze nel lungo periodo, cioè i cosiddetti business trip, i viaggi di lavoro, verranno organizzati solo quando strettamente necessari, e quindi percentualmente si viaggerà sempre più per diletto, per piacere. Ma tornando invece all'altro discorso, perché Vanni, ovviamente noi parliamo dal Canada e dall'Australia, in pratica noi per tornare a casa, per andare più o meno da qualsiasi parte nel mondo, dobbiamo prendere gli aerei, quindi un tema che ovviamente c'è caro è quello dei riflessi sugli utenti finali. Quindi che cosa ci aspetta come clienti di queste compagnie aeree? Ci sarà minor disponibilità di voli e questo si rifletterà sul prezzo dei biglietti, oppure il sistema in un certo senso alla lunga ritroverà un suo equilibrio e anche da questo punto di vista torneremo alla situazione pre-pandemia?
Che ci sarà meno disponibilità di voli credo che sia un fatto abbastanza assodato. Il traffico sarà minore, soprattutto non ci saranno i passeggeri business sono quelli che hanno bisogno delle frequenze elevate, per cui le compagnie aeree cercheranno di consolidare i flussi di traffico su meno frequenze, su meno voli, e anche dove la domanda dovesse giustificarlo, cercheranno di ridurre le frequenze e utilizzare aerei più capienti, aerei che in questi periodi hanno sono stati messi in vacanza, comunque a riposo, e ci sono centinaia e centinaia di velivoli che sono inutilizzati nei deserti di tutto il mondo. Per quello che riguarda il prezzo dei biglietti è abbastanza difficile fare delle previsioni a lungo termine, comunque bisogna fare dei distinguo a livello di zone geografiche, nelle aree, soprattutto in Europa e anche in Nord America, anche se a minor ragione, nelle quali la domanda di trasporto aereo è principalmente leisure driven, cioè è molto legata alla domanda di viaggi di piacere. Io credo che sarà abbastanza difficile vedere aumenti considerevoli dei biglietti per un paio di motivi, perché punto primo, le linee aeree hanno bisogno di volumi e quindi per stimolare il traffico è necessario tenere i prezzi sotto controllo, e secondo, il trasporto aereo a livello di tassi di crescita è strettamente legato ai tassi di crescita del prodotto interno lordo, e sicuramente la crisi economica che sarà provocata da questa pandemia farà sì che non ci sarà troppa gente con tantissimi soldi da spendere. Quindi io credo che non si assisterà ad un aumento considerevole dei biglietti, almeno in quei mercati. In altri mercati in cui invece magari c'è una predominanza del business, o comunque un affidamento maggiore al business per quel che riguarda i flussi di traffico, come per esempio accade in Asia, magari la situazione sarà differente, le strategie potranno essere di vario tipo, probabilmente verranno consolidati i traffici sui maggiori hub. La strategia che era diventata prevalente negli ultimi anni, che era quella di creare sempre più voli point to point, ovvero da punto a punto, bypassando gli snodi principali, probabilmente verrà un po' rivista e sarà necessario fare qualche scalo in più per arrivare a destinazione. Quindi per quel che riguarda i prezzi, dipende dalle aree geografiche, sicuramente ci saranno meno collegamenti diretti.
Ricordiamo che stiamo parlando con Vanni Gibertini, che ha lavorato per 15 anni nel trasporto aereo e che di questo scrive sul sito specializzato linegeeks.com. Vanni, tra i fattori che contribuiscono a ritardare la ripresa del traffico aereo c'è anche la manutenzione degli aeromobili e la loro rimessa in moto. In che stato sono gli aerei che sono rimasti tutto questo tempo parcheggiati in luoghi più o meno isolati? E poi ci spieghi anche perché e quanto ci vorrà prima di rimetterli in condizioni ideali, in condizioni di volo.
Allora, gli aerei vengono parcheggiati, quando non sono utilizzati, vengono parcheggiati in luoghi che si preferisce siano il più caldo e il più secco possibile. Questo perché uno dei nemici principali degli aerei è l'umidità. Gli aerei, quando sono fermi, quando non volano, fanno un po' quello che facciamo anche noi quando smettiamo di fare attività fisica, ovvero mettono su peso. Giusto per fare un esempio, se qualcuno di voi si ricorda, quando nell'anno 2000 il Concorde ebbe quel tragico incidente a Parigi e venne messo a terra e rimase a terra per circa 20 mesi prima che venisse modificato e poi rimesso a volare, le macchine che erano rimaste a Parigi e a Londra, quindi non erano in luoghi particolarmente caldi e secchi, erano aumentate di circa 90 kg, e questi 90 kg erano umidità. L'umidità che poi, come succede anche a noi quando ricominciamo a fare attività fisica, viene smaltita attraverso il volo. Quando gli aerei volano, l'attrito che produce l'aria sulla fusoliera crea un calore che fa evaporare l'umidità in eccesso, quindi dopo un certo numero di cicli gli aerei tornano al peso forma. Ma non è soltanto una questione di peso, è anche una questione di tutte le strumentazioni che devono essere controllate. Il CEO della Qantas, la linea aerea di bandiera australiana, ha stimato in circa 55 ore uomo l'ammontare di lavoro necessario per far rientrare in servizio un aereo rimasto parcheggiato nel deserto. Quindi ci vuole circa una settimana per ogni velivolo per far sì che possa ritornare a volare e possa ritornare in condizioni di poter prestare servizio civile. Ricordiamo che ogni aereo ha un certificato che deve essere validato dall'ente regolatore e che appunto assicura che è in uno stato consono al servizio commerciale, e tutti questi certificati dovranno essere rivisti, e ci vorranno mesi per far tornare in servizio tutti gli aerei che sono stati parcheggiati durante questo periodo.
Senti, in conclusione, quando il mondo dei viaggi riprenderà le sue vecchie abitudini è stato al centro anche di un dibattito che si è svolto qualche settimana fa a Parigi, e in generale le compagnie aeree e gli aeroporti non si aspettano di raggiungere nuovamente i livelli pre-crisi almeno fino al 2024. Però c'è chi sostiene che cambieranno molte cose, per esempio che i viaggi possono essere più ragionati, tra virgolette, cioè meno numerosi ma più lunghi, anche nell'interesse della consapevolezza ambientale. C'è chi parla, come dicevamo prima, di viaggi sempre meno d'affari e sempre più soltanto o soprattutto di piacere. E poi ci sono altre conseguenze pratiche dal punto di vista delle procedure e delle prassi, di quello che viene offerto ai passeggeri e di quello che verrà loro richiesto. Per fare un esempio, per farci capire anche dagli ascoltatori, il primo paragone che mi viene in mente è quello con l'11 settembre. L'11 settembre ci ha lasciato in eredità un modo di viaggiare diverso, con metal detector e scanner molto più sofisticati, con per esempio il divieto di portare bottigliette d'acqua a bordo degli aeromobili. Ecco, che cosa lascerà da questi punti di vista in eredità questo 2020?
Beh, sicuramente è abbastanza probabile che l'aspetto sanitario diventi un aspetto centrale delle procedure di viaggio. È molto probabile, soprattutto a breve periodo, che ci possano essere test rapidi somministrati ad ogni passeggero prima di poter salire su un aereo. In Australia sicuramente, come saprete, la Qantas ha già annunciato che richiederà un certificato di vaccinazione per tutti i propri passeggeri sui voli internazionali, che dovrebbero riprendere a partire dal prossimo giugno, e quindi bisognerà attuare delle procedure che a livello mondiale possano gestire questo flusso di informazioni. Ci sono dei progetti che sono già ad un avanzato stadio di sviluppo che faranno in modo di aiutare i passeggeri a immagazzinare tutte le informazioni di cui hanno bisogno, dai certificati di vaccinazione ai test che eventualmente vengono richiesti, anche ai dati del passaporto, dei vari passaporti di cui sono in possesso, in modo tale che ci sia la possibilità di mutuo riconoscimento da parte dei vari paesi. In questo momento alcuni paesi richiedono un certificato di test negativo per poter entrare, però si tratta di certificati che possono essere cartacei, possono essere elettronici, magari in varie lingue, gli standard non sono chiari, ci possono essere casi di certificati fraudolenti, quindi tutto ciò dovrà essere automatizzato e comunque standardizzato a livello mondiale. Si assisterà ad un aumento delle procedure contactless, cioè soprattutto in aeroporto, che è un po' l'anello debole della catena, perché sappiamo che sugli aerei ci sono filtri simili a quelli che si trovano nelle sale operatorie, in aeroporto invece no, quindi a livello di possibilità di contagio è quello probabilmente l'anello più debole di tutta la catena del viaggio. Si cercherà di evitare di toccare superfici aliene, si cercherà di evitare di passare il pezzo di carta come il proprio documento, il passaporto, le carte d'imbarco, e cercare di interagire con linee aeree e con lo staff aeroportuale attraverso i propri dispositivi elettronici, ovvero i propri smartphone, i smartwatch e così via, in modo tale da evitare appunto quanto più possibile il contatto con superfici che possono essere fonte di contagio.
E poi a bordo, quando è che il servizio in generale, l'esperienza a bordo potranno tornare ad essere quelli che erano in passato?
Forse mai, perché è difficile che una crisi di questo tipo non lasci strascichi. Per quel che riguarda il servizio a bordo, credo ci sarà una semplificazione, perché si eviterà di fare in modo che gli assistenti di volo debbano toccare gli oggetti che poi vengono consumati o comunque vengono utilizzati dai passeggeri, quindi pasti preconfezionati. Ciò sicuramente avrà dei riflessi molto più consistenti nelle classi premium. Sappiamo che ci sono alcune linee aeree che hanno il cuoco a bordo che cucina i piatti su richiesta, quindi tutto questo dovrà essere rivisto, le procedure dovranno essere di tipo diverso, quindi sicuramente in economy ci sarà una semplificazione di quelli che sono i pasti, ci saranno meno cose da toccare, già molte linee aeree hanno eliminato le riviste di bordo rendendole elettroniche, quindi ci sarà sicuramente una digitalizzazione dei contenuti di bordo molto superiore a quella che c'è stata fino a questo momento, e sicuramente per un po' io credo che verrà mantenuto l'obbligo delle mascherine, anche se probabilmente verrà progressivamente rilassato man mano che la vaccinazione diventerà una cosa comune in tutto il mondo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.